La rosa purpurea di Franco D'Assisti.
Un saluto da Franco D'Assisti, ben ritrovati alla Rosa Purpurea, all'ora di cinema di Radio 24. Una settimana con ancora uscite in sala e soprattutto con un'uscita in sala che domina sicuramente il botteghino e anche le attese di questo fine stagione e permettetemi di dire anche di questa stagione, perché l'hype che si è creato attorno all'uscita di Barbie con Margot Robbie nelle vesti di questa mitica bambola e a Ryan Gosling al suo fianco nelle altrettanto mitiche vesti di Ken è davvero alto. E quindi il film è nelle sale, fra poco ne parliamo con Boris Sollazzo, andiamo un po' a sviscerare questa operazione che è molto più di qualità di quello che all'inizio magari si poteva pensare, soprattutto anche data la regia di Greta Gerwig. Ma dicevo, non è l'unica uscita in sala, fra poco sarà con noi Davide Minnella che ha un thriller fantascientifico distopico un po' strano che si intitola Cattiva Coscienza, e poi il cinema d'autore con Il Supplente, con Piggy. Ma vogliamo cominciare con il classico horror estivo, tanto più perché è un horror marittimo. Si intitola La maledizione della Queen Mary.
Benvenuti sulla celeberrima Queen Mary.
Qui è stata vista una donna vestita di bianco che suonava il piano, una vedova di guerra che, dopo la morte del marito in Francia, si è tolta la vita.
Sei pronto per il tour?
Alcuni credono che coloro che non sono stati salvati siano ancora a bordo, in attesa di una qualunque anima vivente che vi capiti sopra.
1938, e questo è l'antefatto, una famiglia di artisti a bordo di questo transatlantico meraviglioso che è la Queen Mary, però durante la traversata dell'oceano la furia omicida del padre David stermina praticamente brutalmente tutta la sua famiglia, la nave diventa una nave maledetta. Molti anni dopo un'altra famiglia, la famiglia Calder, si imbarca sulla Queen Mary con il bambino, il figlio Lucas, che esplora la nave. I bambini non stanno mai fermi negli horror, vanno sempre per i fatti loro. Esplorando la nave si imbatte negli spettri di quel passato di sangue. Io saluto Boris Sollazzo, già in collegamento con noi. Ciao Boris.
Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo detto, Boris, horror marittimo, ed effettivamente quei fantasmi che magari Titanic evocava, no, in maniera più gentile se vuoi, qui vengono utilizzati dentro il genere. Ricordiamo la regia curata da Gary Shore. Un film, come dicevamo, perfetto per l'estate sotto questo profilo, quello del racconto di spettri che vengono fuori dalle pareti di un'antica nave.
Ma sì, il punto è che se le navi sono luogo anche di infestazione di horror per quanto riguarda la letteratura, anche alcuni dei fumetti, al cinema non siamo molto abituati. Le ossessioni marine, navali, non sono spesso raccontate su schermo, probabilmente perché è quel tipo di follia, no? Penso ad Acab, che riesce davvero ad essere vergata al meglio sulle pagine, perché il mare diventa probabilmente ancora più un luogo estremo. Ecco perché La maledizione del Queen Mary, se da una parte, come dici tu, è molto estiva e probabilmente in questo senso trova il suo posizionamento migliore proprio in questa stagione, dall'altra rischia di banalizzare tutte le riflessioni che noi abbiamo portato avanti. Uno, perché diciamo il soggetto non è proprio un esempio di straordinaria originalità. C'è una famiglia di artisti che parte in questo prologo sulla Queen Mary, si aspetta insomma un viaggio che potrà portare ai propri talenti e ai propri affetti qualcosa di speciale. In realtà qualcosa si impossesserà del capofamiglia e arriverà una strage, e quello che facciamo fatica a capire è come gli agenti immobiliari continuano a proporre case infestate ai loro clienti, i clienti continuano a comprarle, non si capisce perché bisognerebbe fare una crociera in un luogo che si era sporcato di sangue, insomma, no? Verrebbe da dire Queen Blood Mary probabilmente. Nonostante insomma tutto faccia capire che cosa sarebbe potuto succedere, qui la chiave cambia leggermente, perché essere infestata è sempre la nave, ma l'essere umano che viene infestato è diverso anche come ruolo all'interno della famiglia e anche come capacità di nuocere da una parte e di essere salvato dall'altra. Ovviamente l'unica cosa interessante a mio parere del film è proprio questa: nel momento in cui si crea questa seconda infestazione, all'horror e diciamo al film marino dentro si innesta anche quello più banalmente di avventura, no? Siamo più abituati a vedere le navi come luoghi salgariani, e qui in parte questo accade anche se ovviamente non c'è nulla da assaltare, ma c'è da subire gli assalti di ciò che c'è all'interno e degli spettri che infestano questo luogo e dei misteri che nasconde questa nave. Spesso e volentieri quei film che sono ambientati all'interno di natanti hanno dentro se stessi il loro pericolo, hanno dentro se stessi la morte che rischiano di portare avanti. Il risultato è un risultato secondo me non sufficiente, perché il grado di prevedibilità è troppo, perché alcune messe in scena sono francamente un po' puerili, però ha un grado di intrattenimento che probabilmente invece alla sufficienza ci arriva, forse perché durante l'estate siamo meno esigenti, forse perché tutta quell'acqua comunque ci porta un po' di refrigerio. Certo è che insomma non ci fa venire voglia di andare in crociera.
Non posso lasciare mio figlio. Devo lasciare questa nave!
Se resti qui rimarrai intrappolata.
La maledizione della Queen Mary, quindi, per aprire questa puntata della Rosa Purpurea. Boris, rimani con noi perché fra poco dobbiamo parlare del supplente, ma soprattutto di Barbie. Però prima diamo la linea alla viabilità e fra poco sarà con noi Davide Minnella, regista di Cattiva Coscienza.
La Rosa Purpurea.
La coscienza di un uomo è il suo bene più prezioso.
Hai un appuntamento alle 9.
Perché se falliamo noi, è il mondo che fallisce. Farete un corso di recupero che sarà tenuto dal migliore di tutti voi.
Sorridi, Filippo. Con il loro matrimonio avrò la promozione.
Avrei tante domande da fare.
Se lo lascio da solo qualche minuto, cosa vuoi che succeda?
Io sono Valentino.
Io Filippo.
Penso che mi sono innamorato di te.
Ecco cosa succede se la nostra coscienza ci lascia soli per qualche minuto. Che ci innamoriamo, funziona così. Che andiamo su quella che sembra essere la cattiva strada e poi magari tanto cattiva non è. Sicuramente è la strada nella quale ci perdiamo per poi ritrovarci. Cattiva Coscienza è il film che apre questa seconda parte della Rosa Purpurea di Davide Minnella, con un cast ricco, con Francesco Scianna e Filippo Scicchitano nei due ruoli protagonisti maschili, Matilde Gioli e Beatrice Grannò in quelli femminili, e Drusilla Foer a fare da grande fratello, direi quasi, o grande sorella dall'alto, di questo reparto coscienze della nostra vita. Sì, perché nel mondo che immagina Davide Minnella c'è un altrove, e comunque attiguo alla nostra vita terrena, dove le nostre coscienze lavorano per noi. Ognuno ha una sua coscienza che lo governa e che gli dice, sussurrandogli nelle orecchie e nel cervello soprattutto, che cosa deve fare in quel momento, qual è la scelta giusta. Insomma, in fondo, in questo mondo noi siamo un po' telecomandati da qualcun altro, ma appunto anche il più bravo di tutti, Otto, il capo coscienza più performante, che appunto interpretato da Francesco Scianna, si prende una pausa sigaretta, si prende un momento per allontanarsi un attimo dal suo ragazzo curato, diciamo, e questi si innamora e manda all'aria un matrimonio e succedono tante cose in questo film, che è un film assolutamente atipico già nella scelta di raccontare una sorta di presente, non so se definirlo distopico, sicuramente fantascientifico in qualche modo, è molto diverso, dicevo, da quello che è il cliché classico del cinema italiano, e per questo noi facciamo già i complimenti e salutiamo il regista Davide Minnella, che è in collegamento. Ciao Davide.
Ciao e tante grazie davvero per la bella presentazione.
Davide, però come ti è venuta in mente sta cosa? Cioè, come hai approcciato l'idea di faccio un film, lavoro a quest'idea delle coscienze che ci governano da lontano, e a che cosa succede? Perché poi nel film succede molto, quando il personaggio di Otto, appunto Scianna, si rende conto che quando ha mollato un attimo Filippo Scicchitano, questo ha fatto veramente il 48, e a questo punto scende fra noi in qualche modo e ne succedono delle belle che non anticipiamo, come si dice, per non spoilerare. Però insomma,
certo.
c'è un bel ritmo che cresce durante la narrazione. Ecco, come ti è venuto in mente e cosa volevi veramente raccontare di noi con questo film?
Allora, guarda, il film nasce da una sceneggiatura scritta da Stefano Sardo, Giordana Mari e Teresa Gelli. Volevamo in qualche modo imbatterci in un percorso emozionante, divertente, ricco di colpi di scena e di situazioni in cui non sempre è facile per i nostri protagonisti agire secondo coscienza, proprio perché all'interno di questa super parabola da 110 minuti i nostri protagonisti vedono pian piano la loro vita con occhi diversi. La scommessa, Franco, era quella di calare, come dire, un presupposto fantastico, ovvero, come dicevi tu prima, il fatto che le coscienze esistono e vivono in una dimensione parallela alla nostra, in cui si occupano appunto di noi a distanza, dentro una commedia sentimentale contemporanea. Attraverso, come dire, il viaggio di questa coscienza della migliore fra gli umani, noi ci auguriamo, io mi auguro in qualche modo, che lo spettatore si ritrovi, come dire, a guardare alla propria vita con un occhio benevolo, no? Perché se è pur vero che le coscienze ci giudicano e sono costantemente deluse da noi, quando una di loro, come dire, la migliore, si troverà a vestire i panni di un essere umano, si renderà conto in prima persona del valore degli sbagli, degli errori e dell'esperienza, e del fatto che ci sia un'enorme differenza tra il giudicare e il vivere.
Senti, parliamo un attimino anche del protagonista vero, che, sì, che è Francesco Scianna, perché vabbè, sì, ho già citato il cast corale, tutto all'altezza, tra l'altro ho dimenticato Alessandro Benvenuti, sempre molto bello rivederlo sul grande schermo, però ecco, la cosa bella, grossa, importante che fa Francesco è quella di cambiare registro 4-5 volte durante il film, perché sì, parte che è un piacione e poi piano piano, quando deve a un certo punto passare quella barriera invisibile che lo porta fra i terreni, lì diventa un'altra cosa, diventa un autore di raffinato senso romantico in certi momenti e drammatico in altri. Davvero una grande prova.
Guarda, sono d'accordo con te, considera, io veramente credi, ho avuto la fortuna in questo film di lavorare con un cast di fuoriclasse. Francesco è un fuoriclasse straordinario, perché per lui la sfida era complicatissima, nel senso che lui poi regge effettivamente tutte le sorti del film giocando con più registri, no? Perché, come dire, parte dal mondo fantastico fino poi a diventare un essere umano, ed essere credibile, come dire, per tutta la durata del film, per tutte quelle scene, era una sfida enorme. E il personaggio di Otto, secondo me, è un personaggio molto bello, molto interessante, come dire, un personaggio che si ritrova con delle domande su se stesso molto importanti, sul senso della sua missione, e in qualche modo si domanda se è meglio passare l'eternità a guardare, a giudicare la vita senza capire per davvero, o vivere e quindi in qualche modo morire ma provare a scommettere di poter essere felice.
Davide, e come hai creato invece quel mondo parallelo dove lavorano le coscienze, cioè le tute blu quasi da operaio di tutte le, sì, coscienze, i monitor con l'auricolare quasi da call center, ecco, come ti sei ispirato per creare quel mondo?
Allora, guarda Franco, è stato complicatissimo, perché ovviamente le suggestioni in fase di preparazione erano le più disparate, le più diverse. Poi a un certo punto ho pensato che nel nostro immaginario l'operaio è una roba ovviamente molto 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 forte, mi piaceva il fatto di immaginare degli operai dell'anima, no? E quindi da lì sono partite le tute blu, e poi abbiamo trovato questo forte, che è un forte costruito per la Seconda Guerra Mondiale qui a Roma. Poi abbiamo lavorato sulla grafica, perché come avrei potuto notare sul monitor ci sono tutte le grafiche con i punteggi, con il nome dei protetti. È stata una sfida molto importante da un punto di vista sia produttivo che scenografico, e spero che in qualche modo i risultati siano visibili a tutti, insomma.
I risultati sono sicuramente sul grande schermo al cinema Cattiva Coscienza di Davide Minnella, con Filippo Scicchitano, abbiamo detto Francesco Scianna, Beatrice Grannò e Matilde Gioli nei panni dei protagonisti. Grazie davvero, sì, Davide, per avercelo raccontato qui alla Rosa Purpurea.
Grazie a voi, grazie davvero, vi aspetto in sala.
E allora, Cattiva Coscienza nei cinema italiani, fra poco parliamo del Supplente, ma soprattutto fra ancora un pochino di più parliamo di Barbie, il film sicuramente della settimana e forse uno dei film più attesi della stagione. Però dobbiamo giocare insieme, è arrivato il momento di cimentarvi con il vostro senso cinefilo e indovinare questo film misterioso, perché ci sono due Blu-ray che vi aspettano, ascoltiamo.
Ma c'è una cosa che mi ha colpita.
Cosa?
Quanto ci vuole per fare una sola scena? Un giorno, è da pazzi. Ma almeno un film dura per sempre.
Siamo su un set cinematografico e c'è una donna che chiede lumi su come, quanto ci voglia per fare una scena. È un indizio abbastanza criptico, devo dire, ma se l'avete già individuato, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Dicevo, ancora due Blu-ray che ci sono qua sul nostro tavolo per voi, per chi indovinerà per primo questo film, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia.
Pienso en la importancia de escribir y de leer poesía hoy en día. Y acá viene la contradicción. ¿Para quiénes escribimos? ¿Quiénes leen poesía hoy?
Hola, ¿cómo les va? Bueno, les presento al profesor Garmendia, que va a reemplazar al profesor Tarkovsky.
E nell'offerta cinematografica di questo fine settimana arriva anche un film dall'Argentina diretto da Diego Lerman, si intitola Il Supplente. Ne avete sentito una parte nella clip in lingua originale con i sottotitoli nel cinema, ovviamente in radio i sottotitoli non ci sono, però al cinema sì, perché il film esce proprio con la versione originale. Film che tra l'altro nel cast annovera, oltre a Juan Minujín, che è il protagonista, anche Alfredo Castro, forse il più grande attore sudamericano di questi ultimi 10 anni. La storia è quella di un giovane professore universitario, Lucio, che accetta un incarico per insegnare nella scuola, nel liceo del quartiere di Buenos Aires nel quale è cresciuto, quasi una sorta di, come dire, atto di riconoscenza oltre che di professionalità. È uno di quei professori che sognano e vogliono e credono che attraverso la letteratura, attraverso la cultura, i ragazzi possano trovare un loro riscatto anche nelle zone più difficili. Sarà così fino a quando però uno dei ragazzi, Dylan, sarà preso di mira da un boss locale della droga, perché è bello, è certo, è vero, con la cultura si può migliorare, circondarsi del bello è importante, ma in certe zone del mondo, in certe zone di alcune città del mondo, non è semplicissimo fare una cesura netta fra il legale e l'illegale, e l'illegalità è sempre lì che ti guarda e ti prende nel momento in cui puoi servire alla sua causa. E questa è un po' la storia di questo film, Il Supplente, distribuito da Lucky Red, del quale vogliamo parlare con Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris.
Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora Boris, dicevo prima, il cinema negli ultimi anni ha molto raccontato anche le difficoltà e anche il bello, il difficile del rapporto professore-alunni. Penso alla Classe, tanto per dirne una, ma ce ne sono stati tantissimi, anche italiani, i film che hanno raccontato questo rapporto. Però tutto questo in un film che ha la matrice del grande cinema sudamericano di questi ultimi anni.
Beh, c'è una forma di retorica in questo genere, no? Che è quello appunto il genere del film scolastico, che troppo spesso diventa didascalico soprattutto sulle funzioni dei professori eroi e degli studenti scolari da salvare. Proprio il film che hai citato tu, La Classe, cambiò il paradigma e fece diventare quel genere invece una sorta di lente di ingrandimento di quello che si viveva in quelle classi, di come fossero diventate sempre di più uno specchio della società, che da ascensore sociale fosse diventato sostanzialmente una piattaforma da cui guardare il mondo che verrà e il mondo che era. Il Supplente ha questo grande merito, che non cerca in nessun modo la facile strada del lieto fine, la facile strada dell'uomo carismatico all'attimo fuggente che riesce a risolvere i problemi di tutto e tutti, e racconta uno dei posti più difficili da vivere, soprattutto per uno studente, in cui è difficile anche studiare, no? Che la periferia di Buenos Aires è una periferia che è spesso sottovalutata per la sua pericolosità, perché ci sono altre capitali anche sudamericane più pericolose, ma quella periferia è una delle più pericolose e soprattutto una delle più contaminate con la criminalità organizzata. Nel film di Diego Lerman c'è sì un uomo carismatico, un uomo che è carismatico più per ciò che prova e per ciò che pensa che per quello che realmente è, ma anche un uomo fragile che di fronte all'enormità dei problemi che si trova ad affrontare, come spesso succede ai professori, che vengono spesso contestati dai genitori, vengono spesso contestati dai media, ma di cui non afferriamo neanche noi, diciamo, nel primo mondo l'enormità del compito che consegniamo loro e che pretendiamo da loro. Ecco, lui, il Supplente, in qualche modo riesce ad incarnare proprio questo, la quasi impossibilità di quel compito e l'ineluttabilità di ciò che può accadere nel momento in cui si rompe lo specchio e arriva la realtà. Tutto quello che succede in questo film è interessante, nel film di Diego Lerman, non tanto per la progressione della storia e la trama, ma perché la sceneggiatura è al contempo essenziale e molto d'impatto, riesce a raccontare tutti i passaggi di questo piano inclinato con grande sobrietà, con grande attenzione, ma anche con grande forza, con grande potenza espressiva che non diventa retorica. Il risultato è un film che secondo me è un piccolo passo avanti al genere, tra virgolette, scolastico, lo fa fare verso appunto uno sguardo che ormai ha poco della favola, anche nera, ma ha molto del realismo.
Boris, rimani con noi perché dopo Il Supplente affronteremo ancora i temi giovanili con Piggy fra poco, ma prima ci sarà il film dell'estate, quello che viene preannunciato e anche molto molto atteso da tanto tempo da molte, soprattutto spettatrici che sono state bambine, sono cresciute e sono al alcune generazioni, peraltro, con una bambola che si chiamava Barbie, che si chiama Barbie, ed è diventata un film in carne e ossa con Margot Robbie e Ryan Gosling. Ne parliamo fra...
La rosa purpurea.
Ciao Barbie!
Ciao Ken!
Ciao Barbie!
Ciao Barbie!
Ciao Barbie!
Ciao Barbie!
Ciao Barbie!
Ciao Barbie!
Ciao Ken!
Ciao Ken! Put the radio blast and goes cruising just as fast as she
can now. Potresti fermarti a dormire?
Perché?
Siamo ragazzo e ragazza.
Per fare cosa?
Veramente non lo so.
Lo sbigottimento di Ken rispetto alla domanda di Barbie, cosa dobbiamo fare se siamo ragazzo e ragazze e ci fermiamo a dormire? Non lo so perché siamo in un mondo immaginario, quello di Barbieland, e siamo nel film che ormai da più di un anno contrassegna il momento topico della stagione estiva di questo 2023, questo Barbie. Sicuramente il film più atteso dell'estate, perché chiaramente siamo di fronte a un'icona che ha fatto giocare non so più quante generazioni di bambine o ex bambine, ma in fondo bambini si rimane sempre un po' dentro, anche attraverso oggetti come la Barbie. È un film, è un colossal, chiaramente, questo Barbie diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie nei panni dell'iconica bambola e Ryan Gosling in quelli di Ken, ma poi con un cast molto corale, perché in Barbieland, in questo pianeta, in questa città immaginaria nella quale vivono e convivono le Barbie e i Ken, i tanti Ken, tutti sono Barbie e tutti sono Ken, e quindi chiaramente è una situazione nella quale Barbie stereotipo, che appunto Margot Robbie, vive le sue giornate nel pieno dell'esaltazione del colore confetto, nel pieno della bellezza, della spensieratezza, queste case aperte senza pareti che guardano verso mondi immaginari, e Ken invece cosa fa? Sta in spiaggia, questo è il suo mestiere, è il suo talento, stare in spiaggia e agognare chissà perché, chissà da dove, qualcosa di più da Barbie, per la quale di fatto è uno zerbino. Un giorno Barbie ha un pensiero di morte, e qui chiaramente il film diventa un'altra cosa, un pensiero di morte, e quando tenta di alzarsi i suoi piedini, sapete come sono i piedi della Barbie, no? Sono puntati all'ingiù perché deve stare perfettamente in piedi con i tacchi, ebbene i suoi piedini toccano terra come quelli delle normali ragazze, e per un consiglio Barbie a questo punto va da Barbie Stramba, che sarebbe il risultato di quello che hanno fatto tutte le nostre figlie, cioè tagliare i capelli, pitturare, make up improbabili eccetera, divaricare le gambe della povera Barbie che rimane in un cassetto in quella posizione un po' stramba. Ecco, questa è Barbie Stramba, che Greta Gerwig con un colpo di genio fa diventare un personaggio. E l'unica missione possibile, secondo il consiglio di Barbie Stramba, per Barbie stereotipo, per Margot Robbie, sarà quello di andare nel mondo reale, andare a raggiungere la bambina che con la sua tristezza ha innestato alla Inception questi pensieri di morte nel cervello di Barbie, e l'ha fatta diventare per un attimo, non so se umana, ma sicuramente scoprire che cos'è l'umanità vera. Tutto questo in un sottofondo che è a Barbieland di totale matriarcato, senza figli però, e nel mondo reale di totale patriarcato, e quindi Barbie si troverà di fronte, insieme al suo inseparabile Ken, a un'avventura anche in un mondo totalmente diverso da quello che si aspettava. Cercato di chiudere così il riassunto, ritroviamo Boris Sollazzo. Boris, dicevo, è un film che ha un potenziale enorme, ovviamente potrebbe andare fortissimo, ha cominciato subito al primo posto in classifica, da giorni si vedono in giro per le città ragazze vestite di rosa, il rosa è tornato prepotentemente di moda, forse grazie anche a questo effetto Barbie. È un film che io dividerei almeno in tre parti. Una prima parte, quella del mondo di Barbieland, che ho trovato geniale. C'è un inizio veramente folgorante da parte di Greta Gerwig, che mette in campo piano piano gli elementi della narrazione in maniera brillante e con una scenografia francamente veramente sontuosa. Poi c'è secondo me un momento di calo nel momento in cui Barbie e Ken arrivano nel mondo reale, soprattutto si insiste troppo su questa cosa dei dirigenti della Mattel che li inseguono eccetera, forse in maniera anche abbastanza inutile, fino a provocarne il ritorno verso Barbieland, e mi aspettavo forse un po' di più in quella fase terrestre, in quella fase nel mondo reale, da un personaggio come Barbie che per la prima volta si trova di fronte a cose che di solito fa per finta, tipo mangiare, tipo camminare, tipo piangere. Ecco, forse un po' più di profondità lì e magari un po' meno inseguimenti da parte dei dirigenti della Mattel, verso un finale che comunque ci dice qual è stato il tentativo di Greta Gerwig, quello di provare a dare una terza dimensione al personaggio di Barbie.
È un film di cui secondo me parleremo a lungo, in parte per la qualità, in parte per ciò che mette in campo, non solo come tema strettamente detto, che è sostanzialmente anche molto didascalico nel finale, in particolare negli ultimi 15 minuti Greta Gerwig faceva prima a fare un cartello e scrivere qual era il messaggio che voleva mandare, che è un messaggio di genere, è un messaggio in cui la generazione pop che va dai millennials fino alla generazione Z si prende la Barbie e dice che cos'è in questo momento, e si prende lo stereotipo femminile e dice come utilizzarlo per farlo diventare una rivendicazione di libertà. Ne dovremmo parlare perché a mio parere è un abile lavoro di marketing culturale da parte di tutti coloro che sono in campo. Lo è per Margot Robbie, che in quello stereotipo ci si è trovata incastrata e che ha giocato con quello stereotipo, se ne è liberata riuscendo a fare tantissimi soldi. Lo è per la Mattel, che si prende un rischio e dimostra quello che la Tavernello fece con Maccio Capatonda, cioè fingere di parlare male del proprio prodotto per renderlo qualcosa di moderno e di estremamente accettabile nell'attualità. E la Mattel, anche giocando su alcuni difetti, in realtà fa un washing rebranding di quelli straordinari. E poi c'è Greta Gerwig, che è passato anni a volerci convincere di non essere un'icona radical chic pop e riesce ad esserlo invece. Greta Gerwig diventa una regista di blockbuster, si parla anche, no, della Biancaneve senza principe, un riferimento culturale, un riferimento pop, ed evidentemente con Barbie porta avanti un discorso programmatico che non è tanto cinematografico quanto anche qua di branding di se stessa. Funziona tutto, a mio parere, perché questo è pur sempre un blockbuster con qualche pennellata d'autore. Mi rendo conto che non stiamo parlando di cinema, ma stiamo parlando di marketing, stiamo parlando di target, ma in un film che si chiama Barbie era difficile non parlarne, ed era probabilmente questo il primo obiettivo. Qual è il mio dispiacere? Anche se il film mi è piaciuto e ho trovato che sia fatto molto bene, soprattutto nella parte del musical / commedia demenziale, è che questo film, per essere un capolavoro, doveva chiamarsi Ken. Perché se Margot Robbie è bravissima, il personaggio più interessante è proprio Ken, perché Ryan Gosling ha un'aderenza al personaggio pazzesca e ne simula e ne racconta tutta la disperazione, perché a Ken nel mondo di Barbie tocca il ruolo più funzionale, cioè quello che è sempre stato dato alle donne nella narrazione, la moglie di, la fidanzata di. Ken è il ritratto maschile di questa funzionalità e lui ne replica tutta la disperazione, cioè di quest'uomo che prova anche a vivere ma che in realtà è chiuso in quella bidimensionalità. Allo stesso tempo ha anche tutta la carica parodistica, cioè tira fuori un'ironia Ryan Gosling, tutta fisica, tutta mimica, che ne dimostra la caratterizzazione totalmente demenziale. Ecco, se avessimo puntato la macchina da presa su di lui, probabilmente avremmo avuto un capolavoro devastante, lacerante. Invece abbiamo un blockbuster che piacerà a tutti, ma che secondo me dimenticheranno presto un po' tutti.
Guarda, ti dico solo che sono uscito dalla proiezione gridando date un Oscar a Ryan Gosling, quindi sono totalmente d'accordo con te, perché è davvero strepitoso in questo ruolo. Barbie comunque è in tantissimi cinema italiani e sta macinando molto bene in questi primi giorni. Boris, rimani con noi perché fra poco dobbiamo parlare di un altro paio di uscite, Piggy e Il mistero del profumo verde, ma nel frattempo giochiamo insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi.
Se mi vedessi adesso per la prima volta, ti piacerai come allora. Guarda mia maglia, le rughe sulla fronte, le borse sotto gli occhi, le grinze sul collo, e qui nell'angolo mi manca un dente, e queste mani, maglia, guardali, sono mani di un vecchio, maglia.
Un grande amatore diventato un po' vecchio in questa clip. Se l'avete individuato, scriveteci il titolo del film, il vostro indirizzo, la rosa purpurea @radio24.it. Due Blu-ray di questo film che svegliamo fra poco vi aspettano qui con noi.
Non ti stiamo accusando di niente. Vogliamo solo sapere che cosa è successo in quella piscina.
Piggy! Ehi, Piggy!
Sorridi! Aiuto!
Hai sentito o visto qualcosa di strano?
Forza, corri!
Ci è piaciuto molto mettere dopo Barbie in questa scaletta della Rosa Purpurea Piggy, perché sono due film che, nonostante siano totalmente diversi in tutto, in qualche modo si parlano di che cos'è l'estetica, di quanto sia al centro della vita di tutti i giorni oggi, di quanto lo sia soprattutto per le adolescenti, come appunto Piggy, protagonista del film di Carlota Pereda, film spagnolo che chiaramente, quanto Barbie tingeva di colori rosa e nuvolette azzurre il suo mondo, tanto tinge di nero e di tinte thriller, perfino horror, il suo mondo, questo Piggy. La storia di una ragazza, un adolescente sovrappeso, vittima di bullismo da parte di una cricca di altre ragazze, anche questo è un tema tristemente attuale, diciamo, degli ultimi anni. Però appunto la cosa che fa Carlota Pereda è che espande questo mondo in un ambiente thriller horror per prendersi un po' anche le sue rivincite e le sue vendette. Torno ancora da Boris Sollazzo. Boris, è un film che riesce a fare un salto rispetto al film di denuncia, se vogliamo, sociale, civile, giovanilistica, riesce a fare un salto portandolo proprio dentro il genere.
Film clamoroso, è stato il caso del Sundance 2022, la regista con uno sguardo deciso al limite della ferocia e che ci porta all'interno dell'horror, e ti devi chiedere qual è la parte più dell'orrore, cioè quella in cui le carni sono esposte tutte, le carni che non ci piacciono, le carni che vengono violate, oppure quello di quelle che diventeranno le vittime e la loro crudeltà. Sono due in realtà le grandi intuizioni di Piggy. La prima è quella di prendere un film, due film di per sé banali, cioè uno il film, il Bully Movie, il film sul bullismo, su chi bullizza e chi viene bullizzato, e sembra soprattutto inizialmente un film piuttosto crudo ma decisamente nei canoni di quello a cui siamo abituati, e poi prendere un film dell'orrore sul serial killer, molto lineare, molto piano, ma la grande originalità è unirli, perché, e non ho paura di fare spoiler, a un certo punto la vittima, quella che appunto viene chiamata Serdita, quindi maialina, Piggy perché è obesa ed è figlia di un macellaio, e quindi ovviamente le due cose insomma la rendono l'obiettivo perfetto della ferocia maschile ma soprattutto femminile, e anche questo è molto interessante, con una scena terribile che è la scena che, devo essere sincero, a dispetto del tanto sangue che scorre, è la scena in cui sangue non c'è, ma forse è la più orrorifica, quella in cui viene pescata come se fosse una balena all'interno di una piscina. E la cosa interessante è che nel passaggio tra un film e l'altro questa ragazza si troverà a poter decidere non solo della sua vita ma anche della vita altrui. L'altra cosa è aver trovato un'attrice straordinaria, perché la protagonista è straordinaria, e quando dico straordinaria dico fuori dall'ordinario, ma non tanto fisicamente quanto nella capacità che ha di utilizzare il suo fisico con una maestria incredibile. Davvero da lì capisci quanto possa aver impattato all'interno di un pubblico educato, indipendente, anche un po' ribelle come quello del Sundance. Il risultato, secondo me, è uno dei film di genere più interessanti degli ultimi anni, degli ultimi 10-20 anni, proprio per questa contaminazione tra due, forse tre generi, così importanti anche commercialmente ed industrialmente all'interno del cinema mondiale, e per la consapevolezza enorme che regista e attrice, entrambe donne, riescono a mettere all'interno del loro lavoro, riuscendo a superare le ipocrisie in cui siamo annegati negli ultimi anni dal politicamente corretto, appunto al body shaming, rovesciando tutto quanto e portandolo a diventare un grandissimo film.
E questo è Piggy nei cinema italiani. Adesso linea alla viabilità, fra poco torniamo ancora con Boris Sollazzo perché c'è un altro film di cui parlare, si intitola Il mistero del profumo verde, fra poco.
A Radio 24 il racconto dell'estate è un diario da sfogliare cavalcando l'onda lunga dei fatti, grandi e piccoli, notizie, voci, storie, testimonianze. Sono Andrea Ferro e dal 31 luglio vi aspetto con Effetto Estate. Appuntamento alle 18 per stare un paio d'ore insieme dal lunedì al venerdì qui su Radio 24.
La rosa purpurea.
Che cosa le ha detto Vladimir Mislavic prima di morire?
Che lo avevano assassinato. E poi il profumo verde.
Il Profumo Verde è un'organizzazione criminale europea. Hanno un complice nella sua troupe. Pensiamo che Mitzlavic abbia smascherato l'agente, quindi l'hanno eliminato. Dovete aiutarmi a identificare questo individuo.
Le spie francesi sono davvero incapaci.
E parliamo di Il mistero del profumo verde, film firmato da Nicolas Pariser, regista che qualche anno fa ci aveva regalato un film molto molto interessante e ben recitato, si intitolava Alice il sindaco, qualcuno se lo ricorderà, e che mette insieme un cast capitanato da una Sandrine Kiberlain, che sembra un bel volto da vedere, insieme a Vincent Lacoste, protagonista maschile, per una storia che mischia un po' il giallo hitchcockiano con la commedia. La storia di un attore che muore avvelenato sul palco e spirando fra le braccia del suo collega dice questa frase: mi hanno ucciso, il profumo verde. Da lì è proprio il protagonista Martin a ritrovarsi a dover indagare in qualche modo, anche suo malgrado, attraverso molte vicissitudini, su questo profumo verde che avrebbe ucciso il suo collega. Ad aiutarlo una fumettista, Claire, personaggio strampalato, che insieme cercherà di trovare la soluzione a questo omicidio. Torniamo da Boris Sollazzo. Boris, la grande capacità di Pariser è sempre quella di mettere insieme sullo stesso piano commedia e genere, e in questo caso lo fa con una sorta di quasi di parodia al giallo hitchcockiano.
Beh, e oltretutto lui mette sempre comunque una visione politica, proprio come aveva fatto nel precedente film, e questo secondo me lo rende ancora più interessante, perché lo fa sembrare un autore non antico ma classico, e infatti tutti quanti i generi che lui maneggia sono classici. Da una parte è vero, può sembrare la parodia del lavoro hitchcockiano, dall'altra secondo me invece è semplicemente una versione transalpina e più delicata e che meno si prende sul serio, quindi non arriva fino alla parodia proprio dello stile di Sir Alfred, e lo vedi proprio nella chiave dei protagonisti, non tanto Sandrine Kiberlain, che ha forse il tocco più forte di Parisier, questa protagonista più grande del protagonista maschile, molto carismatica, molto ironica. A un certo punto dice: il bello di essere di sinistra è passare da una sconfitta all'altra con un grande fervore romantico. Ma di Vincent Lacoste, che sembra un protagonista di Hitchcock senza il piglio, il broncio, la rabbia del personaggio di Hitchcock, con un'eleganza maggiore, come se in fondo fosse sorpreso in un suo momento giovanile. Dall'altra parte c'è quasi l'affetto che per Agatha Christie ha avuto Branagh in questo On the Road europeo. L'altra grande capacità di Pariser, che lo rende a mio parere davvero godibile, è che ha tante diverse influenze, e due apparentemente sono quasi contrastanti l'una con l'altra: appunto il giallo rosa, quindi Hitchcock che incontra Agatha Christie, e dall'altra per esempio l'estetica del fumetto, in alcuni momenti addirittura dichiarata, cioè a un certo punto vengono proprio inquadrati dai fumetti, una sorta di citazione interna. Ma tornando a Vincent Lacoste, quel Vincent Lacoste, se uno vede il modo in cui è pettinato, se uno vede il modo in cui si muove, sembra un personaggio di Hergé, sembra Tintin. Ecco, questa delicatezza con cui percorre questo genere e lo rende di fatto originale, con poche pennellate e senza l'originalità di una creazione propria, rende Pariser un ottimo falsario d'autore, e in questo effettivamente ci vedo tanto più di Branagh, che è un grande adattatore di stilemi altrui, con la differenza che Branagh però ci mette molto del suo immaginario. Qui invece è come se noi avessimo veramente un calligrafo che ha la capacità di fare qualcosa di indistinguibile dagli altri. Quello che invece è indistinguibile, quello che è la sua firma, è proprio questo essere suo delicatamente politico, perché quell'Europa è anche un'affermazione identitaria, quell'Europa che viene percorsa. Il risultato è davvero come quei libri, torniamo insomma alla visione estiva, che decidi a un certo punto di prendere come quarto o quinto volume della tua vacanza, immaginando non lo leggerai mai, e poi in un momento di pigrizia lo apri e non riesci più a chiuderlo.
Il mistero del profumo verde, quindi. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima settimana e buon cinema.
E allora, finite le segnalazioni dei nuovi film, tanti nuovi film in sala in questo fine settimana, facciamo un salto indietro di 7 giorni. Andiamo a riascoltare una clip del nostro film misterioso della settimana scorsa.
Lei è sempre così antipatico?
Non sono antipatico, no.
Oh, no, no, ok, non è vero, no, 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 non è antipatico.
Ogni parola che dice è un abbraccio caloroso.
E allora si trattava di Non così vicino, il film con cui abbiamo giocato la scorsa settimana, di Mark Foster con un grande Tom Hanks protagonista. Lo hanno individuato per primi e quindi si portano a casa il Blu-ray di questo film Carmine Nania di Agliana, provincia di Pistoia, ed Emilio Squarcina di Cameri, provincia di Novara. I nostri due ascoltatori che per primi hanno individuato il film misterioso, ci facciamo raccontare l'edizione in video da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, avendo perduto l'amore della sua vita, un uomo si disinnamora della vita stessa e si ricrederà però poi naturalmente sulle bellezze del mondo, ma solo dopo aver appreso a riaprire quel suo cuore ormai pietrificato. Tratto da un bestseller comico e commovente intitolato L'uomo che metteva in ordine il mondo, che era già stato portato sullo schermo dallo svedese Emen Koldov, con un Tom Hanks che nuovamente nei panni dell'All American Hero, come se fosse un novello James Stewart, ecco, un film in cui Hollywood conferma di avere un debole per questi burberi che si redimono in una sorta di conversione sulla via di Damasco che non è altro che la seconda chance, l'idea che possa esistere un sogno americano. Lo potete recuperare in Blu-ray e DVD con tutta una serie di contenuti speciali che vanno dal making of alle scene eliminate.
Un'occhiata, Giulio, alle segnalazioni dai palinsesti in chiaro della prossima settimana. Cominciamo con mercoledì 26 luglio, quando su Rai Movie alle 23.15 va in onda un film che è centrale nella filmografia di Ferzan Özpetek, ovvero Mine Vaganti.
Si sposa a spiaggia libera. Così la chiamavano alla Caterina, non ti ricordi? Perché dicevano che tutti passavano e ci ficcavano l'ombrellone.
Quante malignità si inventa la gente, mamma mia, che brutta cosa.
Già.
A un certo punto della sua carriera Ferzan Özpetek scombina il suo cinema, lascia Roma per Lecce per la prima volta e si fa contagiare dal gusto per gli eccessi e i colori vagamente alla Pappi Corsicato, avremmo detto un tempo. E anche il suo genere di elezione, il melò, va alla deriva e si mischia alla commedia. In questo film assistiamo al coming out di Tommaso, che si rivela gay al fratello Antonio e promette di farsi cacciare di casa per scampare agli affari e agli obblighi della famiglia. Ma Antonio lo anticipa con una rivelazione altrettanto scioccante per gli omofobi genitori. Ecco, Özpetek arriva con questa commedia a dire una cosa non banale, non scontata, che probabilmente al cinema non ha detto nessuno e anche la cultura queer non studia, forse con la dovuta attenzione. Insomma, che in qualche modo non bisogna rendere conto a nessuno, che il coming out non deve essere una tortura per chi lo fa, perché è un'altra pressione sociale. Ed è una cosa molto ardita da dire, da pensare, per un film mainstream.
Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
Ed eccoci giunti alla fine della nostra puntata della Rosa Purpurea nella settimana di Barbie. Dobbiamo solo darvi il titolo del nostro film misterioso con il quale avete giocato fino a pochi minuti fa. Si trattava di Il ritorno di Casanova, versione Blu-ray dell'ultimo film in ordine di tempo di Gabriele Salvatores. I vincitori li annunceremo la prossima settimana, quando ci ritroveremo qui al sabato alle ore 18, come sempre, a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.